now standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. La puntata di oggi è quasi interamente dedicata alla situazione a Gaza. E partiamo da questa notizia che arriva dagli Stati Uniti. Più di 750 giornalisti appartenenti a decine di testati, inclusi il Washington Post, il Boston Globe e il Guardian, hanno firmato una lettera aperta che condanna l'uccisione di giornalisti di Gaza da parte di Israele, esorta i media occidentali all'integrità nella copertura della guerra contro Hamas. Scriviamo per chiedere la fine delle violenze contro i giornalisti a Gaza e per chiedere ai leader delle redazioni occidentali di essere accurati nella copertura delle ripetute atrocità di Israele contro i palestinesi, si legge nella lettera riportata dai media americani e che accusa Israele di soppressione su vasta scala della parola. Nella lettera si osserva come le parole apartheid, pulizia etnica, genocidio dovrebbero essere usate per descrivere il trattamento dei palestinesi da parte di Israele. Oggi è il 35esimo giorno di guerra nella striscia di Gaza. Il Ministero della Sanità ha annunciato che i bombardamenti israeliani hanno provocato 11.078 morti, di cui 4.506 bambini. Una giornalista del Jazeera ha parlato di vittime nei raid israeliani che hanno preso di mira le cliniche dell'ospedale Al-Shifa. Il direttore sanitario ha detto che Israele ha preso di mira il complesso Al-Shifa quattro volte dall'alba di venerdì, aggiungendo che gli ospedali pediatrici della striscia erano tutti fuori servizio. Chantal Meloni è professoressa associata di diritto penale e docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
Certamente dall'inizio di questo, diciamo, ultimo round di offensiva delle ultime quattro settimane stiamo assistendo a una crescente commissione di crimini, violazioni gravissime del diritto internazionale umanitario che sembrano senza sosta e senza fine. La situazione è degenerata a dei livelli che probabilmente non si erano mai visti in nessun conflitto, neanche quelli peggiori degli ultimi anni, anche rispetto all'Ucraina o altre situazioni altrettanto gravi. Chiaro che fare confronti non è mai bello in questo campo, ma il numero per esempio di bambini, di minori che sono stati uccisi, di ospedali che sono stati attaccati, di scuole, di università e il numero in generale di civili che si stima che abbiano già perso la vita sotto i bombardamenti israeliani e che perderanno la vita nei prossimi giorni perché non hanno accesso all'acqua, non hanno accesso al cibo, è davvero incredibile, siamo ormai oltre i 12.000, ma probabilmente sono molti di più perché molti sono sotto le macerie. Quindi in questo contesto è chiaro che parlare di crimini di guerra è necessario, praticamente tutta la lista dei crimini di guerra che è compresa nello statuto della Corte Penale Internazionale è stata integrata in queste settimane, quindi abbiamo assistito appunto a attacchi nei confronti dei civili, a attacchi sproporzionati rispetto a infrastrutture civili, ma poi al crimine gravissimo di starvation, che sarebbe quello di appunto creare delle condizioni di carestia proprio per affamare la popolazione civile, e questo chiaramente un gravissimo crimine di guerra. Oltre che crimini di guerra ci sono tutta una lista di possibili crimini contro l'umanità che sono stati integrati e non da oggi, tra l'altro, questo io ci tengo davvero ogni volta a ricordarlo, sono tanti anni che sono state presentate denunce davanti alla Corte Penale Internazionale che parlano già in termini di apartheid, persecuzione e tutta una serie di altri crimini che sono appunto considerati crimini contro l'umanità. Quindi io penso che nelle prossime settimane vedremo un'accelerazione in queste indagini da parte della Corte Penale Internazionale, che continua a ricevere, anche ieri sono state presentate ulteriori denunce da parte di gruppi di avvocati, in particolare degli avvocati francesi, che hanno presentato delle denunce basate sul crimine di genocidio. Ecco, vedremo, chiaramente i tempi della giustizia penale sono lenti, in particolare la Corte Penale Internazionale ha sempre mostrato di avere bisogno di molto tempo per fare le indagini, a parte il caso dell'Ucraina, dove sostanzialmente in tempi abbastanza rapidi, ma grazie anche a fondi ad hoc, si è arrivata all'emissione dei mandati d'arresto. Immagino che non sarà una cosa, ecco, che vedremo domani, né tantomeno il prossimo mese. Però penso che ci sia chi sta lavorando molto seriamente all'AIA e spero con tutto il cuore che vedremo dei progressi in tempi non geologici, ecco.
Intervista a Chantal Meloni e a cura di Sara Milanese.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Cosa vuol dire distruggere Hamas? Quali sono gli obiettivi di Israele? Martina Stefanoni ha intervistato Francesca Borri, specialista di Hamas e jihadisti per uno dei principali giornali israeliani, Yedot Aronot, in Italia, scrive per il venerdì di Repubblica.
Credo onestamente che Israele non abbia obiettivi, nel senso che Israele non ha una strategia, perché dire che l'obiettivo è eliminare Hamas proprio non significa niente. Hamas non è solo una questione di numeri. Hamas ha circa 30.000 miliziani. Il problema non sono i miliziani. Hamas è un movimento non solo militare, è un movimento politico, partecipa alle elezioni, quindi proprio letteralmente un movimento politico, è arrivato al governo vincendo le elezioni, tra l'altro, è un movimento sociale. E soprattutto, come dicono i palestinesi in questo momento, Hamas è un'idea, cioè Hamas è l'idea dell'azione, dell'iniziativa, della resistenza rispetto al niente, diciamo, degli ultimi anni, rispetto a mesi e appunto anni di raid, di operazioni dell'esercito, di assalti dei coloni e di assoluta indifferenza del mondo. Per cui come si sradica un'idea?
Ma è un'idea che, tra l'altro, come dicevi, ha eradicata ormai fuori da Gaza, in Cisgiordania.
Assolutamente. I palestinesi sono tutti con Hamas in questo momento, mi verrebbe da dire anche gli arabi sono tutti con Hamas. Mi colpisce che a Gerusalemme il venerdì si prega, non su tappetini, diciamo, normali, si prega sulla bandiera verde di Hamas. Naturalmente, quando dico i palestinesi sono tutti con Hamas, non sono con Hamas, appunto, magari non voterebbero Hamas alle elezioni, no? Magari non condividono poi le cose che Hamas dice, però sono con Hamas perché appunto il 7 ottobre, qui in arabo non viene chiamato l'attacco del 7 ottobre, ma la reazione, cioè la reazione appunto a tutto quello che è avvenuto prima. Poi sono cose che, come dire, in Europa, negli Stati Uniti, ma direi, diciamo, sulla stampa internazionale, non solo sulla stampa occidentale, è un po' proibito dire, nel senso che Hamas, come dire, ti chiedono di descriverla come terrorismo e basta. E non è terrorismo e basta. Scrivo per il principale quotidiano israeliano, per Yediot Ahronot, e ho firmato questo editoriale dicendo: chi sbaglia l'analisi, poi sbaglia la guerra. Cioè Hamas, Yahya Sinwar, non è uno psicopatico. E questo non significa, naturalmente, no, condividere il 7 ottobre o anche condividere tante altre cose, voglio dire, minori, ma non per questo meno serie, no, da parte di Hamas. Yahya Sinwar è uno che di mestiere dentro Hamas giustiziava i traditori, giustiziava le spie, cioè questo è il soggetto. Detto questo, è una guerra. Non ha il minimo senso non provare a capire Hamas. Io credo onestamente che Israele nel senso Netanyahu e ancora di più l'esercito e ancora di più dell'esercito l'intelligence sanno perfettamente cosa è Hamas e sanno perfettamente che non è possibile sradicare Hamas. Hanno reagito d'istinto hanno reagito male, infilandosi in una guerra senza strategia, perché ora hanno iniziato a dire no, l'obiettivo è Yahya Sinwar, l'obiettivo è assassinare Yahya Sinwar, quindi un po' un successo simbolico. Ovviamente non è che finito Yahya Sinwar finisce Hamas, quindi è veramente una guerra, come dire, che non ha il minimo senso.
Una cosa molto interessante è il concetto che appunto non sono dei terroristi nelle grotte, ma tu con loro, con Hamas, parli. Cosa si dice adesso di quello che è successo e di quello che sta succedendo?
Sento i vari leader di Hamas più o meno ogni giorno, non dal 7 ottobre, sento i vari leader islamisti onestamente più o meno ogni giorno, perché poi è molto una rete. Per cui le decisioni, questo è tipico degli islamisti, le decisioni sono sempre molto consensuali e sono, diciamo, transnazionali, no? E sento il leader di Hamas via WhatsApp. Hamas ha una struttura decisionale molto, molto, diciamo, singolare, ma tipica di tutti i movimenti islamisti. Hamas non ha delle procedure. La difficoltà è proprio questa, che Hamas non è strutturalmente in condizione, no, di prendere decisioni rapide. Questo fa anche capire che è molto, molto improbabile che, per dire, Ismail Haniyeh, no, che è il numero uno, non avesse idea del 7 ottobre, no? Perché è leadership politica e non è leadership militare, dubito personalmente.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso sentiamo un'altra intervista di Martina Stefanoni, la seconda parte, a Ori Givati, che è il direttore di Breaking the Silence, che è una rete di ex soldati e riservisti dell'esercito israeliano che in questi anni si sono battuti contro l'occupazione.
You mentioned before about the... Prima citavi la strategia usata dall'esercito a Gaza nel 2014, la dottrina Dahiya. Puoi spiegarmi di cosa si tratta? Credete che la stiano applicando anche ora nella striscia?
Non abbiamo testimonianze su cosa stanno facendo ora a Gaza, quindi non posso dirti esattamente come si stanno muovendo. Ma sappiamo quello che hanno fatto in passato, che sembra molto simile a quello che stanno facendo ora. La dottrina Dahiya prende il nome da un quartiere di Beirut. È tutta incentrata su creare enorme distruzione sulle infrastrutture civili e militari, creare un grande shock nella società. Già così si capisce quanto è problematica, perché significa che le infrastrutture civili rientrano nei loro obiettivi. Quando operiamo in questo modo lo facciamo sulla base del concetto di creare deterrenza. Cerchiamo di creare uno shock che possa allontanare la possibilità di altri attacchi. Ma è solo una soluzione a breve termine. Sul lungo periodo non porta pace. Lo sappiamo dalle esperienze precedenti. Lo abbiamo visto in Libano. Abbiamo usato questa dottrina contro Hezbollah. Non è servito a distruggerlo. Alla fine è solo servito a renderlo più forte. Nel 2014 l'abbiamo usata contro Hamas. E vediamo ora che non è servita a niente. Hamas è diventata più forte.
C'è molta tensione anche in Cisgiordania in questi giorni. Com'è cambiata lì la situazione in questo mese?
La situazione in West Bank has changed lately since October 7.
I coloni in Cisgiordania stanno sfruttando la guerra e il fatto che tutti gli occhi sono puntati su Gaza per andare avanti con la loro missione messianica e violenta, per allontanare i palestinesi dalle loro comunità, per trasferirli forzatamente. Attaccano le comunità palestinesi quotidianamente da quando questa guerra è iniziata. Usano la guerra in modo cinico per attaccare i palestinesi, per ampliare le proprie colonie e mandare via i palestinesi dalla loro terra. La cosa peggiore e che lo fanno con il supporto dello Stato e dell'esercito. Il nostro ministro della sicurezza, Ben-Gvir, è a sua volta un colono. Credo che mentre tutto questo succede a Gaza, i coloni stiano facendo tutto quello che possono per aumentare la violenza in Cisgiordania. Questo è molto pericoloso, perché stanno aprendo un nuovo fronte nel momento più spaventoso della storia di Israele.
Yeah, so do you think there's a risk of an explosion in West Bank?
Credi ci sia il rischio di un'esplosione anche in questi territori?
Yes. The Palestinians in the West Bank are not protected.
Sì, sicuramente. I palestinesi in Cisgiordania non sono protetti da chi dovrebbe proteggerli, cioè l'esercito israeliano. Anzi, molti dei soldati che ora prestano servizio in Cisgiordania sono coloni della Cisgiordania e attaccano i palestinesi a volte in qualità di soldati, altre volte come coloni. Per forza questo crea altra violenza. Non sarei sorpreso se portasse ad una radicalizzazione anche in questi territori.
Al momento l'opinione pubblica in Israele come si posiziona?
Ci stiamo ancora riprendendo dal trauma. Questo ovviamente dà vita a sempre più odio. È un momento molto difficile. Molte persone in Israele stanno diventando più estremiste, ma ci sono anche migliaia di persone in Israele che non vogliono questo massacro di civili a Gaza, che vogliono un futuro diverso. A partire dalle coraggiose famiglie delle vittime che stanno chiedendo la fine dell'uccisione dei civili, stanno chiedendo uguaglianza e chiedono di riportare a casa gli ostaggi. E anche io credo che questa sia la prima cosa da fare, ma questa non sembra essere la priorità del nostro governo.
I also think that this is the first thing we should do before we do anything else. And unfortunately, it doesn't seem like this is what our government is first priority is.
One last question. I know it's a difficult one, but in your
un'ultima domanda. Quale credi che sarà il momento in cui si potrà dire basta? Quando finirà tutto questo?
To happen in order to make it stop?
I don't honestly. It's really hard to tell at this point. I think the only thing that will I think first and foremost returning.
Onestamente è molto difficile da dire. La cosa da fare è portare a casa gli ostaggi. Quella è la cosa per cui dobbiamo lavorare. Forse quello sarà un primo passo, deve essere il primo passo. E certamente anche le pressioni della comunità internazionale sono importanti, ma non bisogna dimenticare quello che ha fatto Hamas, che rende tutto più complicato, perché non è qualcosa a cui si può rispondere con il silenzio. È molto, molto complicato.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo in Germania e Berlino. Alessandro Ricci ci aggiorna su una vicenda che sta diventando molto tedesca, è quella di vietare le manifestazioni dei palestinesi, ma anche delle sinistre che chiedono il cessate il fuoco.
Violenza della polizia, razzismo, divieto di assembramenti. Il Consiglio per i diritti umani dell'ONU ha esaminato la situazione umanitaria in Germania e ha formulato diverse raccomandazioni al governo federale. Se da una parte però la Germania viene criticata dal punto di vista dei diritti umani, c'è l'altra faccia della medaglia, ossia coloro che alzano il dito non sono certo paesi simbolo dei diritti. Come la Turchia, che accusa la Germania sul fatto che gli attacchi contro i musulmani non vengano sufficientemente perseguiti, e l'Iran, alla presidenza del Consiglio per i diritti umani dell'ONU, che lamenta la discriminazione contro le donne che indossano il velo. Infine il Qatar, la Libia e l'Egitto, che si sono espressi sulle limitazioni alla libertà di riunione. Ma sono innegabili le limitazioni alla libertà di espressione. Dopo l'attacco di Hamas ad Israele del 7 ottobre, diverse manifestazioni palestinesi sono state vietate anche all'ultimo minuto e altre represse con la forza. Le immagini di manifestazioni spontanee nel quartiere di Neukölln a Berlino, con duri scontri tra polizia e manifestanti, hanno riempito le pagine dei principali quotidiani tedeschi. Si è arrivati a fermare per l'identificazione ragazzi che facevano volantinaggio, persone con la kefia o con simboli riconducibili alla Palestina, senza dimenticare dimenticare che diverse manifestazioni sono state sciolte dalla polizia con violenza proprio per la presenza della sola bandiera palestinese o di slogan come «Dal fiume al mare la Palestina sarà libera», considerato dalle autorità tedesche un coro antisemita. Quello che è certo è che in Germania il conflitto in Medio Oriente si sente molto più che in altri stati occidentali, sia per il legame del paese con Israele, sia per la forte presenza di minoranze turche e arabe. E proprio sulla discriminazione delle minoranze, la Germania è stata accusata di avallare un razzismo istituzionale e di non fare molto per perseguire gli atti islamofobi. Certo è che all'ONU non saranno piaciute le parole del presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier, che ha chiesto a tutti gli arabi in Germania di distanziarsi chiaramente da Hamas e dall'antisemitismo, ponendo sostanzialmente uno stigma e un'etichetta su milioni di persone con radici arabe. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Afghanistan, oltre un milione di ragazze senza diritti. Amnesty ha lanciato la campagna Un Lascito per restare al loro fianco. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Partiamo da un fatto. Amnesty International è un'organizzazione autofinanziata che per portare avanti le sue campagne chiede a tutte e tutti di contribuire, e in questo caso specifico lo fa chiedendo un gesto di generosità, di proiezione nel futuro, cioè un lasciare in eredità valori, idee nelle quali si è creduto e lottato per tutta la vita. E la campagna che vorremmo finanziare in questo modo è molto molto importante. Si tratta di dare un futuro a milioni di bambine e di ragazze cui in Afghanistan i talebani negano il diritto all'istruzione, pensando che il loro ruolo nella società che hanno in mente sia un ruolo puramente domestico, di madri, mogli e nient'altro. E noi rifiutiamo l'idea che metà della popolazione afghana debba rimanere invisibile dentro casa, senza diritti e senza istruzione.
Come si fa a lasciare questo lascito solidale?
C'è sul sito di Amnesty International, amnesty.it, tutta la descrizione. Può essere fatto un testamento olografo, un testamento segreto, un testamento pubblico. La cosa fondamentale è che si può sempre tornare indietro, non c'è competizione rispetto ad altre forme, una scelta libera, ed è molto importante farla. Insomma, da più di 10 anni cerchiamo di raccogliere fondi in questo modo, anche se parlare di fondi è un po' poco, portiamo avanti valori che ci lasciano le persone a noi vicine.
Come pensate di fare arrivare questo lascito alle ragazze e alle donne afghane?
Finanziando le campagne per la loro istruzione, finanziando le azioni di pressione sulle organizzazioni internazionali che premono sui talebani per ritirare questi provvedimenti vergognosi. Da ultimo dovremo destinare molti fondi anche a una campagna per convincere le autorità del Pakistan a cessare di rimandare in Afghanistan persone che avevano cercato rifugio lì. Si parla di più di 1.400.000 persone, tra cui molte donne e molte ragazze, che finirebbero di nuovo veramente in una situazione terrificante dalla quale hanno cercato di scappare dall'agosto del 21.
Adesso un pensiero positivo per il futuro, per la pace. Alfredo Somoza.
Dalla pandemia in poi l'agenda del mondo è stata sconvolta, soprattutto per quanto riguarda la consapevolezza che si era diffusa negli anni precedenti su una serie di temi che si pensava avrebbero migliorato la convivenza e la vita sul nostro pianeta. Lotta al cambiamento climatico, diffusione globale dei diritti umani, allargamento delle pratiche di commercio consolidare alle imprese, miglioramento dei diritti dei lavoratori e soprattutto pace. Erano i capisaldi del pensiero positivo degli anni 2000, che pur criticando gli aspetti negativi della globalizzazione, ne metteva in risalto soprattutto quelli costruttivi. Poi tutto è cambiato. La pandemia non solo ha obbligato tutti a una quarantena inedita, ma ha reso di attualità la differenza abissale tra i paesi del mondo. Appena usciti da questo incubo, ecco che in rapida successione si verificano il primo conflitto europeo degli anni 90 e la riapertura, con furia inaudita, dello scontro armato tra Israele e Palestina. E qui cambiano quasi tutte le priorità, a partire da quella della transizione energetica, con la riaccensione in molti paesi delle centrali a carbone, il rinnovato investimento sul nucleare nucleare e in Europa la sostituzione delle forniture russe con gas naturale liquido importato dall'altro capo del mondo. Ma il conflitto russo-ucraino, ristabilizzando il mercato dei cereali, ha comportato anche il grande ricatto sulla sopravvivenza alimentare dell'Africa e ha sancito il ritorno trionfale della spesa militare aumentata in tutto il mondo, in particolare in Europa, dove nel 2023 si registra un incremento del 13% rispetto all'anno precedente. L'insieme dei grandi eventi degli ultimi 5 anni, insomma, non ha cambiato solo le priorità, ma anche le speranze sui nuovi traguardi. Oggi si torna a invocare pace, pane e lavoro, come all'inizio del Novecento. Nel frattempo ci si arma fino ai denti, perché il mondo fuori dai propri confini, dall'essere la terra promessa dei narratori della globalizzazione, per molti è tornata ad essere un incubo. È come se la geopolitica impazzita avesse spazzato via sogni e illusioni. Ma è proprio nei momenti di crisi che bisogna provare a immaginare il futuro, come fecero Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, che dal confine imposto dal regime fascista ventotene, in piena guerra, sognarono un'Europa unita scrivendo un manifesto diventato una pietra miliare lungo il percorso che ha portato l'Unione Europea. Nel 1941 imperversava la guerra, era in atto la Shoah, le carestie colpivano indiscriminatamente, i soldi degli stati finivano in armi, mentre soldati civili morivano a milioni. Eppure qualcuno sognava una soluzione che permettesse di dire basta alle guerre, gettando le basi per un futuro migliore. I paesi che hanno creduto in quell'intuizione non si sono più fatti la guerra e le loro popolazioni hanno sperimentato un miglioramento delle condizioni di vita che non si è mai visto altrove. Se oggi confrontiamo la nostra situazione con quella del 1941, stiamo certamente meglio, ma guerre, carestie e disperazione esistono e come, se solo allarghiamo lo sguardo al resto del mondo. Mancano però gli Spinelli e i Rossi, che ci diano la speranza di poter risalire dopo aver toccato il fondo, indicandoci un traguardo, un domani che sia migliore dell'oggi. Ma forse non è vero che mancano, semplicemente ancora non li conosciamo. Dopotutto, vivere in pace, in prosperità, è sicuramente il desiderio della stragrande maggioranza dell'umanità.
E chiudiamo con una notizia curiosa che riguarda la Formula 1 e il Gran Premio di Las Vegas. Perché Las Vegas è al freddo e al gelo e quindi è scattato l'allarme temperature per le gomme. Prima di sentire il servizio di Matteo Villacci, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
Questo weekend la Formula 1 arriva a Las Vegas, nel nuovissimo tracciato cittadino che porterà le vetture a lambire gli hotel e i casinò che gli faranno da contorno con le loro luci. Già, le luci, perché il Gran Premio è previsto in notturna, con partenza alle 22 del sabato sera. Se questo è stato pensato da Liberty Media, il gruppo americano patron del Circus, per aumentare il fascino e lo spettacolo, ci si è dimenticati però di fare i conti con un particolare importante. A novembre, nel deserto del Nevada, a quell'ora fa freddo e la temperatura, in costante calo durante la gara, potrebbe addirittura scendere sotto i 5 gradi. Questo, oltre a rappresentare un evidente problema per i piloti, rappresenta uno scenario inedito e potenzialmente rischioso anche per le gomme, che necessitano di entrare in temperatura per garantire l'aderenza necessaria. Scaldarle potrebbe rivelarsi una missione ardua in un tracciato che peraltro è molto veloce e pieno di rettilinei. Nelle scorse settimane, la stessa Pirelli, che fornisce gli pneumatici a tutte le scuderie, ha espresso qualche preoccupazione e Ross Brawn, direttore generale della Formula 1 quando il circuito è entrato in calendario, ammette di non aver tenuto conto di questo dettaglio. Farà molto freddo, la temperatura in gara potrà scendere anche tra i 3 e i 4 gradi, ha ammesso in un'intervista, e far funzionare le vetture in quelle condizioni sarà certamente una sfida per tutti. Sicuramente ci troveremo di fronte a nuove sfide mai affrontate prima, ma credo che la Formula 1 riuscirà a fornire un grande spettacolo, ha continuato. Lo spettacolo prima di tutto, dunque, sperando che tutto vada per il verso giusto.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.